Disputandum, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni.
Nel profondo comparto della cultura in Italia ci sono gli artisti di strada, il teatro, il circo e lo spettacolo viaggiante. È impossibile elencare tutti gli aspetti artistici che colorano e distinguono il nostro paese. E siamo certi che nel nostro paese non vogliamo fare a meno di questi aspetti che da sempre lo caratterizzano. Nel decreto Cura Italia sono stati previsti 130 milioni alla cultura. Ulteriori 20 milioni di euro sono previsti nel decreto di aprile per i settori non finanziati dal FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo. Solo 5 milioni vanno allo spettacolo viaggiante. A Disputandum abbiamo ospitato un confronto tra la politica e le parti sociali, da Federico Mollicone, deputato eletto in Fratelli d'Italia e membro della Commissione Cultura, Antonio Buccioni, presidente dell'Ente Nazionale Circhi, e Roberto Claudi, rappresentante degli imprenditori dello spettacolo viaggiante. Cominciamo la nostra conversazione prendendo spunto dall'intervento di Mollicone in aula il 30 aprile.
Sì, buonasera. Innanzitutto l'intervento era, diciamo, nell'ambito del decreto Cura, ma di fatto affrontava la prospettiva di come il governo ha gestito l'emergenza sanitaria del Covid-19. E quindi, siccome quel decreto era proprio sull'applicazione delle norme per le varie categorie, abbiamo approfittato in aula, insieme anche agli altri colleghi, a sviscerare tutti quelli che sono stati i limiti. Nei ritardi, nelle omissioni, nelle eccessive restrizioni e comunque nelle generalizzazioni che questi decreti hanno comportato per molte categorie, e a rivendicare ovviamente l'urgenza, perché di fatto c'è stata una sospensione totale delle attività economiche, in particolare, appunto, io seguo da capogruppo della Commissione Settima tutta la filiera dell'industria culturale, dello spettacolo dal vivo, dello spettacolo viaggiante, dei circhi gli altri temi di competenza, per cui ho evidenziato, ho denunciato che per questa filiera c'è stata una timida mobilitazione da parte di Franceschini e del MIBAC, che ha messo a disposizione 20 milioni per i cosiddetti extrafus, di cui 5 per lo spettacolo viaggiante, ma che questi fondi di fatto sappiamo non essere sufficienti. E poi anche sui criteri c'è ancora abbastanza, insomma, il tempo passa, i criteri per accedere a questi fondi, seppur c'è stato detto e sono stati rassicurati anche le categorie, saranno requisiti molto, diciamo, veloci e poco selettivi, però di fatto ancora non sono stati formalizzati. Quindi abbiamo anche chiesto l'urgenza in particolare c'è una proposta di fondo. Noi chiediamo 500 milioni nello scostamento che è stato votato, di 55 miliardi, subito per tutta la filiera dell'industria culturale, compreso lo spettacolo viaggiante e il circo. Sappiamo di situazioni drammatiche in Sicilia, in altre, poi i rappresentanti della categoria sicuramente le racconteranno meglio di me, ma in molte regioni il mondo del circo, che è anche un mondo di comunità, di famiglie, dove se non fai bigliettazione, non si lavora, non mangi sostanzialmente, non mangi tu e non mangiano gli animali. E poi tutti i Luna Park, le strutture ricreative, che richiedono ovviamente assembramento sociale. La proposta della circolare Gabrielli, di cui io sono sempre stato forse il primo, ma sicuramente uno dei più integrali avversari, sembra un paradosso, ma in realtà il ragionamento è questo: cioè, siccome oggi è vigente tuttora la circolare Gabrielli, quando ci sarà la fase 2 o 3 riprenderanno gli spettacoli dal vivo con l'assembramento di persone, sostanzialmente è in vigore, allora la proposta di Fratelli d'Italia è che questa circolare, i costi di questa circolare, che ad oggi hanno già limitato, quando non impedito, manifestazioni come appunto quello degli spettacoli viaggianti, circhi e anche spettacoli della Proloco, manifestazioni, grandi eventi che non fossero lucrativi, sicuramente sono stati annullati per colpa da Gabrielli. Quei costi, quindi la sicurezza, le transenne, in questo caso la verifica sanitaria perché applicata all'emergenza Covid-19, li deve sostenere lo Stato. In questo modo si sgraverebbero i comuni e gli organizzatori privati e gli impresari da questi costi, che erano diventati costi ingenti, e in più la sicurezza sarebbe garantita centralmente dallo Stato. Non solo, ma si darebbe lavoro anche all'indotto delle associazioni di volontariato per i controlli e per gli infermieri aggiunti per eventuali controlli sanitari e di sanificazione. Quindi è una proposta molto concreta che va a togliere un costo, anzi due costi, il costo della circolare Gabrielli che comunque sarebbe in vigore per gli eventi e di piazza in particolare e il costo che comunque tutta la filiera dovrà sostenere motu proprio sui costi sanitari e di sanificazione. Quindi abbiamo, diciamo, siamo andati anche alla fase 3.
Antonio Buzzoni, qual è la situazione attuale nei circhi, anche a livello sanitario?
Sì, come al solito io e Federico è una vita che ci troviamo costantemente dalla stessa parte della barricata. Abbiamo una visione assolutamente comune delle cose. Situazione circhi. Noi ci rendiamo conto che lavorare sotto lo chapiteau comporta un ulteriore motivo di preoccupazione e di cautela. Per questo, innanzitutto chiediamo che sia consentito alle attività estive, cioè alle arene, è la variante estiva del circo all'aperto, così come alle esibizioni automoto acrobatiche di poter riaprire nei tempi più brevi possibili. Per quanto riguarda chi lavora invece sotto lo chapiteau, capiamo che forse i tempi saranno meno veloci, ma confidiamo che non siano biblici, anche se è mia personalissima opinione che la soluzione in un senso o nell'altro che sarà adottata nei confronti del calcio professionistico costituirà un po' una bussola di lettura di tutto quello che è intorno a questo fenomeno che è la seconda industria del paese. Brevissimamente le altre situazioni. Noi abbiamo chiesto, l'onorevole Mollicone è un nostro ambasciatore, che fino a che non si appalesino seriamente le possibilità di ripartire, i circhi siano lasciati in permanenza nei siti occupati al momento dello stop. E chiarisco anche perché in questi 2 mesi sono riusciti a stabilire tanto con le popolazioni locali, tutte molto sensibili e molto affettuose, quanto con le istituzioni locali, sia civili che religiose, un rapporto di collaborazione e di sostegno. Oltretutto, grazie al cielo, ringraziando la provvidenza, non abbiamo notizia di un solo caso di contagio che sia stato contratto all'interno dei circhi, per cui pensiamo che fino a quel momento, momento che si possa effettivamente ripartire, i complessi che sono attualmente 46 con parco animali dislocati in 15 regioni del territorio nazionale, un'altra trentina privi di animali, siano lasciati nel comune in cui si trovano attualmente. Non vorremmo che qualche sindaco sconsiderato se ne venisse con qualche provvedimento di sgombero o di sfratto, anche perché capite la difficoltà psicologica e viceversa di un sindaco di accogliere oggi nelle situazioni in cui viviamo una città viaggiante come quella dei nostri complessi. Brevissimamente altre due annotazioni. Noi stiamo cercando in qualche maniera di favorire un intervento economico da parte della Repubblica, dello Stato, attraverso e nei confronti di tutti, dal più grande al più piccolo. Quindi abbiamo soggetti FUS, i soggetti FUS, progetti speciali, abbiamo i soggetti extrafus, quelli che dovrebbero essere finanziati con un provvedimento con lo stanziamento dei 20 milioni di euro di cui faceva riferimento l'onorevole, e ci preoccupiamo di quelli piccolissimi che probabilmente rientreranno in nessuna di queste, anzi nelle prime due, sicuramente forse anche nei confronti della terza linea. In più condividiamo perfettamente la preoccupazione dell'onorevole Mollicone, nel senso che immaginiamo che questi fondi siano assolutamente insufficienti. 20 milioni di euro da spalmare su teatro, musica, danza e circo, io credo che non si porranno seriamente come antidoto alla malattia che purtroppo stiamo. E da ultimo cito ancora una volta una meravigliosa testimonianza in ogni piazza, cioè laddove lo Stato ancora non si è mosso, la Chiesa Cattolica, segnatamente le fondazioni Migrantes e Caritas della Conferenza Episcopale Italiana, sono arrivate in tempi reali, sburocratizzate e concrete, approvvigionando tutte tutti i nostri complessi, tanto per quanto riguarda l'approvvigionamento degli animali quanto degli umani. Adesso va unito anche un sentimento di riconoscenza nei confronti della Coldiretti e delle strutture territoriali di questa organizzazione che ci è stata altrettanto vicina.
Questo ci fa molto piacere. Roberto Claudi, passo da lei in rappresentanza del mondo dello spettacolo viaggiante, delle giostre, ma anche le giostrine e i parchi fissi. Innanzitutto, com'è la situazione da voi? Quindi stavamo parlando, come accennava prima Buccioni, a persone che sono ferme in piazze lontane dalle proprie residenze, quindi hanno necessità di utilizzare un suolo che magari era pagato e previsto per un periodo molto, molto più breve. Com'è la situazione sanitaria da voi? Ecco, Buccioni ci diceva che non si registrano casi nei circhi, ma nelle giostre come sta andando?
Buonasera, innanzitutto voglio salutare. La situazione è gravissima, non grave, la situazione è estremamente grave. Abbiamo interi nuclei familiari separati, divisi, perché rimasti bloccati nelle città che li ospitano, e qui mi collego al signor Buccioni, dove dice speriamo che quantomeno almeno non ci siano delle opere di sgombero da parte di qualche sindaco, però per adesso la situazione da questo punto di vista va abbastanza bene, non sono ancora state segnalate cose importanti. Dal punto di vista economico, dal punto di vista sanitario, come per il circo, anche nello spettacolo viaggiante non sono stati registrati problemi di particolare interesse, perché anche lo spettacolo viaggiante è stato bloccato prima del carnevale. Io stesso, che sono un operatore, ero in un carnevale piemontese in provincia di Cuneo e non sono riuscito a svolgerlo, l'abbiamo chiuso prima, quindi diciamo che questa chiusura anticipata, se dal punto di vista economico ci ha fatto veramente male, dal punto di vista sanitario è stata una panacea. E poi il problema vero qual è? Quello economico, quello di capire dove andremo a finire. Siamo fermi, bloccati, soprattutto non abbiamo idea di quando poter ricominciare, non abbiamo idea di come dovremmo attrezzarci, non abbiamo idea di come lo Stato intenda aiutarci. Io spero che questi 5 milioni che sono stati stanziati vengano alzati, perché sulla quantità di persone, di famiglie, di attrezzature, di dipendenti che abbiamo allo stato attuale, con 5 milioni non facciamo veramente niente. Ora, quello che mi viene in mente, ci sono anche delle soluzioni, secondo me, a costo zero. Il giorno che la sanità ci autorizzerà, lo Stato ci autorizzerà a ripartire, avere degli sconti, come ad esempio gli sconti dei plateatici, addirittura io direi gli annullamenti del pagamento plateatico, delle agevolazioni Enel, delle agevolazioni IVA, in modo da poter ricominciare a ad un prezzo giusto, perché attualmente ci sono famiglie che hanno consumato, come si dice dalle mie parti, il fieno in cascina, e dover attrezzare, dover partire, spostarsi ha un costo importante. Chi fa il mio lavoro lo sa. In questo momento non sarebbero nemmeno in grado di iniziare a lavorare, e quindi potrebbero pensare addirittura di non andare, di non ripartire, di rimanere chiusi. Vorremmo anche noi una data. È la prima cosa che chiediamo. Vogliamo una data. Dove rientriamo noi? Nell'uno, nel due, nel tre? Quando è che noi possiamo iniziare a guardare? Quando è che noi possiamo iniziare a preparare? Ad esempio, gli stabilimenti balneari sono stati autorizzati alla preparazione. Perché? Perché ci vogliono delle tempistiche. Ma a noi nessuno ha chiesto quali sono le nostre tempistiche. E anche per noi ci sono tempistiche lunghe. Dobbiamo anche noi iniziare a preparare. Il fatto che non ci dicano, non ci facciano iniziare, ci fa presagire che probabilmente i tempi sono davvero biblici, come diceva il signor Boccioni. È veramente, veramente difficile. Nessuno ci mette al corrente, nessuno ci tiene informati di quello che succede. Ed è per questo che io ho deciso, quasi per scherzo, ma non tanto, di creare questo gruppo che è un gruppo Facebook sociale, dove si sono iscritti artisti dell'arte circense, esercenti dello spettacolo, viaggianti. Le dico che siamo oltre 1400 membri in meno di 3 giorni che si sono iscritti, perché voglio capire l'umore vero e voglio poter portare queste statistiche, questi disagi che abbiamo, queste esigenze che abbiamo, non solo lavorative ma anche familiari, perché con lo spettacolo viaggiante ci sono le famiglie, noi viviamo nelle roulotte, quindi non è solo il bar chiuso, non è solo il ristorante, noi abbiamo anche problemi logistici con le roulotte, e vogliamo portare questo a chi ci possa dare delle spiegazioni, a chi ci possa dire dovete andare lì, potrete partire in questo periodo, e queste saranno le vostre direttive. Abbiamo bisogno di far ascoltare gli imprenditori prima, che sono i giostrai, e le famiglie dopo, perché a noi è davvero importante.
Abbiamo un problema con un microfono in questo momento, però sicuramente la domanda di Claudio, l'affermazione di Claudio è rivolta a lei, onorevole. Mi rendo conto che lei non può dare una data, sicuramente, però condivide con noi la sensazione che c'è una grande confusione, ma in questo settore in particolare, anche dopo il 30 aprile, la confusione sembra quasi maggiore. Cioè, lo spettacolo viaggiante quando potrà riaprire, e quando potrà riaprire? Dovrà sicuramente provvedere alla sanificazione, dovranno esserci DPI per tutti, ci dovranno essere dei controlli anche per gestire le distanze sociali.
Sì, comunque diciamo che la mia domanda in questo momento sì era rivolta a Mollicone, ma in generale è rivolta alla classe politica.
Certo.
Siamo comunque imprese e siamo comunque famiglie, deve considerare che dietro ad ogni famiglia ci sono bambini che devono riprendere le scuole, non sanno dove riprendere le scuole, non sanno, noi certo. Non sappiamo, come capo famiglia non so se questa città mi ospiterà ancora per molto, non c'è un vero decreto che è arrivato in comune e dice i giostrai, i circensi, gli esercenti dello spettacolo sono lì e le devi tenere lì. In realtà non c'è niente.
Il problema è, come diceva Buccioni, è un problema a strutture di istituzioni. Certo è che noi abbiamo chiesto, come Fratelli d'Italia, l'ha fatto Giorgia Meloni, l'ho fatto io. Vengo da un videoforum di 2 ore con le palestre e gli impianti sportivi che hanno un po' lo stesso tema. E come appunto diceva Buccioni prima, è stato permesso agli stabilimenti balneari, anche il rappresentante dello spettacolo viaggiante che è intervenuto, Dicevo, quello che chiediamo come Fratelli d'Italia è che il governo non applichi la logica dei codici Ateco in maniera indiscriminata e generalizzata, ma che in collaborazione con le regioni si faccia provincia per provincia e categoria per categoria dei protocolli, delle linee guida di riaperture selezionate e segmentate in modo da permettere il riavvio dell'attività. Lo stesso vale per lo spettacolo dal vivo, lo stesso vale per il circo, cioè ci sono ovviamente situazioni differenti, è vero che le strutture all'aperto hanno meno diciamo, problemi dei circhi e delle altre, dei teatri, dei cinema, però bisogna comunque fare in modo che queste fantomatiche task force di esperti si confrontino con i veri esperti, che sono i rappresentanti delle categorie, che gli sanno dire ovviamente se seguendo delle linee guida specifiche possono riaprire o no, perché nessun impresario, nessuna diciamo, struttura vuole rischiare ovviamente di diventare un focolaio, certo, e mettere a rischio se stessa, cioè c'è l'interesse, quello che si chiama interesse comune, no? L'interesse, la convergenza di interessi, per cui è ovvio che l'economia ormai è diventata prevalente, recuperare le attività perse, oltre a tutto il ragionamento dei sussidi, e noi ci batteremo perché vengano stanziati altri soldi, però oltre a questo intanto c'è il riavvio, la ripartenza, e quella deve essere segmentata in base alle reali condizioni delle strutture. Questo è semplice buonsenso, ma peraltro Fratelli d'Italia ha avviato una serie di confronti come questo, ma anche come consultazioni con tutte le categorie, e tutte ci hanno detto la stessa cosa, al di là del contesto. Cioè è inutile dire ci sono sono rimasti sempre aperti dei mini market di 10 metri quadrati, di 20 metri quadrati, con la gente in fila e comunque a contatto, e poi magari non si permette la riapertura appunto di una struttura all'aperto come il parco, che so, dell'Eur, oppure come uno dei tanti parchi che stanno nelle nostre meravigliose città. Oltretutto serve anche alla tenuta sociale, cioè spettacoli viaggianti, parchi all'aperto, lo stesso circo quando sarà possibile, serve a ricreare un minimo di socialità nel rispetto delle precauzioni, delle norme, che però non vorremmo che ricadessero appunto, come abbiamo detto, sugli organizzatori e sugli impresari. Cioè le norme di sanificazione, che costano tanto, l'osservazione delle norme di sanificazione devono essere garantite dallo Stato. E questa è un'altra battaglia che Fratelli d'Italia sta facendo da subito, perché sappiamo purtroppo come funziona la burocrazia statale, che magari ti concede con una mano un sussidio che non è né a fondo perduto, o se lo è comunque non è mai abbastanza, e con l'altra però ti carica degli oneri di sanificazione, di controllo, anche molto spesso impropri, perché se io vado in uno spettacolo non è detto che l'organizzatore debba avere la capacità e la conoscenza tecnica, anche se prende degli esperti per verificare se io posso partecipare o meno, quindi ci sarebbero contenziosi e così via. E questo lo stiamo vedendo anche con le soluzioni di categoria di cinema e teatri, perché il tema c'è e sarà immediato, cioè una volta che ci saranno le riaperture, il tema della sanificazione, perché sennò succede come con i ristoranti, no? I ristoranti dicono sì, possono aprire, però dovete stare uno per tavolo, senza tovaglie, sanificati all'ingresso, controllando la temperatura, cioè diventa, non è più un'esperienza piacevole e sociale, certo. Diventa un incubo.
Supplizio, quindi, certo, sì.
È un equilibrio, ma soprattutto un'attenzione, una sensibilità a queste categorie che sono più fragili e esposte, e parlo appunto di spettacoli viaggianti, spettacolo dal vivo, l'organizzazione di eventi, e su questo noi ci stiamo battendo, devo dire, ahimè, un po' in solitudine, ma non è una rivendicazione politica, è un dato di fatto.
Buccioni, posso chiederle, c'è sicuramente, lo ha dimostrato, un dialogo tra l'ente nazionale dei circhi e la politica. Quali sono i vostri tempi? Avete già idea di come muovervi? Esiste già la preparazione e la sanificazione?
Io condivido letteralmente le preoccupazioni di Roberto Claudio e ribadisco il concetto: noi abbiamo attività, come dire, outdoor all'aperto e attività indoor, quelle che si svolgono sotto lo sciapito. Per quello che riguarda le attività all'aperto, quelle che noi chiamiamo arene ginniche o peraltro anche esibizioni automoto acrobatiche, deve essere molto chiaro che se gli salta la stagione estiva, gli salta un anno intero, perché non sono attività che possono essere svolte in inverno, quindi il danno sarebbe micidiale. Mentre quelli che hanno lo sciapito possono comunque attrezzarsi per lavorare all'aperto durante l'estate. Quindi per quello che ci riguarda è fondamentale che almeno su questa parte, che poi coincide con praticamente tutte le attrazioni dello spettacolo viaggiante che si svolgono all'aperto, è una necessità di non perdere quanto stagione estiva e se possibile qualche fiera o qualche piazza precedente.
Ho un po' di problemi di connessione, la sento male. Come diceva Roberto Claudio, poi c'è anche tutto un fattore di minori, ci sono tantissimi bambini nelle giostre, nei circhi, che non sanno non solo quando riprenderanno la scuola, ma dove. È tutto un mondo molto complesso, molto articolato, che ha sicuramente bisogno di molta attenzione e ascolto. Forse manca un rappresentante anche del mondo dello spettacolo viaggiante in politica?
Ma assolutamente sì. Il problema, come diceva Mollicone, molto molto importante è la conoscenza da parte di tecnici delle associazioni. Ovviamente noi chiediamo alla politica di tenerci in considerazione, però dall'altra parte noi dobbiamo spiegare quali sono le problematiche tecniche e spiegare alla gente cosa c'è dietro allo spettacolo viaggiante. Lo spettacolo viaggiante non è la singola giostra che gira, lo spettacolo viaggiante è tutta una serie di cose che probabilmente per la mobilità della nostra vita, del nostro lavoro, la gente, la maggior parte delle persone non conosce, e probabilmente alcune parti politiche non conoscono queste problematiche perché non sono state messe al corrente. E quindi tramite gruppi come il nostro su Facebook, che comunicano con le associazioni, saranno poi le associazioni di categoria che devono comunicare, devono spiegare, indottrinare quasi alla nostra vita e alle nostre problematiche. E un altro punto che mi ha trovato assolutamente d'accordo è quello della sanificazione da parte dello Stato, perché nel nostro lavoro c'è questa piccola problematica che poi ogni comune fa a sé. E magari ti dicono ok, potete montare, però dovete mettere le transenne, le dobbiamo pagare noi, dovete, e questo succede già, ve lo dico, perché in tantissimi comuni dobbiamo affittare le transenne, affittare i New Jersey, affittare magari pagare il personale all'interno del parco per la sicurezza, e questa cosa qua è una mansione che dovrebbe essere, secondo me, delle istituzioni. Ok, in collaborazione con noi, però deve essere delle istituzioni. E per quanto riguarda, se posso permettermi, approfitto che ho la parola, per quanto riguarda gli aiuti e per quanto riguarda le sovvenzioni, il fatto dei criteri veloci e poco selettivi che aveva portato all'attenzione, questa è una cosa molto importante, perché dobbiamo mettere in modo che tutti gli operatori possano ricevere questi aiuti, perché ci sono operatori che magari danno una mano, ci sono operatori che lavorano e hanno una piccolissima realtà, però pur piccola che sia, sostiene in qualche maniera la loro famiglia, e quindi bisogna tener conto anche di queste persone, non solo dei grandi imprenditori, perché lo spettacolo viaggiante, come lo spettacolo circense, ma come tutte le partite IVA, tutti i lavori, è fatto da piccole famiglie, piccoli lavoratori che faticano e vanno avanti giorno per giorno, mese per mese, e anche da grandi imprenditori, i grandi investimenti. Basta per citare la zona del Veneto, dove è stata menzionata anche da altre parti politiche, questi investimenti che ci sono a Bergantino, la zona della giostra, cioè, però che gli investimenti, che gli aiuti, scusate, che gli aiuti non vadano solo ai grandi imprenditori, non vadano ai grandi circhi. Io dico che bisogna aiutare in base alle famiglie.
Allora, io credo che abbiamo messo già sul piatto molti temi e abbiamo anche la certezza che comunque qualcuno sta portando questi punti anche al Parlamento. Quindi, Mollicone, c'è la possibilità in qualche modo di mantenere un discorso aperto anche col mondo dello spettacolo viaggiante?
In realtà noi questo dialogo l'abbiamo già aperto, e la risoluzione di cui parlavo, che è incardinata in commissione settima, diciamo una risoluzione, un documento molto articolato, e sulla parte dell'industria culturale cita espressamente lo spettacolo viaggiante fra le richieste, e molte di quelle che sono state fatte sono già comprese. Poi inizieremo a discuterlo dalla prossima settimana, ci sono anche quelle delle altre forze politiche, e devo dire che, come dicevano i rappresentanti di categoria, in realtà c'è poca sensibilità su questo da parte della sinistra, c'è anche un pregiudizio nei confronti dei circhi e dello spettacolo viaggiante. Però grazie a Dio a livello regionale invece magari si riesce a bilanciare questa chiusura ideologica. Nonostante questo, appunto, il criterio deve essere quello dell'aiuto immediato e strategicamente, delle aperture programmate il prima possibile e del controllo della Gabrielli sanitaria gestita e sostenuta e finanziata dallo Stato.
Come dicevo all'inizio, l'Italia è un paese che non vuole rinunciare alle proprie tradizioni, con la consapevolezza di dover convivere, almeno per un periodo, con il virus. Anche le imprese dello spettacolo viaggiante chiedono a gran voce di non essere abbandonate. Grazie a Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia, Antonio Buccioni, rappresentante dell'Ente Nazionale Circhi, e a Roberto Claudi, rappresentante degli imprenditori dello spettacolo viaggiante.
La tessera senza barcode significa consapevolezza di non essere tutti uguali, ma di avere tutti gli stessi diritti. Un giornale online per sapere, una web radio per parlare e un'associazione per promuovere il talento, per il diritto all'informazione e il diritto alla conoscenza. Così Sheila, il presidente di Senza Barcode, presenta la nuova tessera associativa per il 2020. Questa tessera garantisce la partecipazione gratuita a tutti i concorsi e uno sconto particolare nei corsi contributo organizzati da Academy e dal Lab Senza Barcode, un canale preferenziale nella nostra collana editoriale, e la partecipazione gratuita alla rassegna letteraria Sei Senza Barcode per la presentazione di un libro su Roma. Ogni evento viene studiato nei minimi particolari per far risultare al meglio il libro e l'autore. Sono tante altre le attività ed è per questo che invito all'iscrizione visitando il sito www.associazione.senzabarcode.it. Io sono Emanuela, responsabile dei nuovi iscritti e della gestione dei concorsi. Puoi scrivermi a manu@senzabarcode.it o chiamami al numero 351-750-7873. Senza barcode, per gente non omologabile. Go to fly.
Disputando, il contenitore per il dibattito di Senza Barcode, conferenze stampa, interviste, opinioni.